Ciao a tutti, eccoci in una nuova sessione. Allora, oggi parleremo della psicologia positiva. Parleremo della psicologia positiva perché, è un tema molto interessante, molto utilizzato e molto diffuso anche sul web e mi permetto di parlarne per evidenziare, una serie di lacune e delle opportune alternative. Allora, la psicologia positiva sostanzialmente rappresenta un fattore, un atteggiamento, un sistema che si muove e gravita totalmente all'interno dell'area cognitiva, all'interno quindi dell'area del pensiero, all'interno dell'area di quello che è un'espressione cognitiva, quindi di pensiero, di una volontà, di obiettivi legati comunque solo alla parte cognitiva del pensiero e non concretamente connessa alle dinamiche emotive e a quello che è il vero motore dei comportamenti. Allora, psicologia positiva cosa intendiamo? Beh, mediamente quello che si dice intorno alla psicologia positiva è: cerca di essere positivo perché se sei positivo gli altri ti risponderanno in maniera positiva. Allora, lo scopo, il focus e l'obiettivo di questo tipo di approccio mentale è che se uno dà tutte immagini positive, gli altri ricevono una gratificazione della positività del soggetto e di conseguenza risponderanno positivamente. E questo andrebbe, secondo la teoria, a rafforzare l'autostima. Allora, detta così non fa una grinza, infatti molti la considerano come una condizione, un'opportunità effettivamente valida. Ma qual è il problema concreto che sta dietro a questa teoria? Beh, prima di tutto è che i comportamenti non sono scelti in base cognitiva, quindi le persone che hanno qualche difficoltà, che sia la demotivazione interna verso la depressione, le persone che hanno difficoltà, che sia la timidezza, la difficoltà a comportarsi e di ottenere successi di tipo sociale, le persone che hanno difficoltà a sviluppare e mantenere dei rapporti affettivi, rapporti amorosi, con la positività non è che cambiano, diciamo, le proprie propensioni di base, cioè l'innamoramento è un qualcosa che non viaggia sulla scelta cognitiva del cerchiamo di essere positivi. L'innamoramento è un qualcosa che viaggia a livello più profondo, che viaggia a un livello totalmente staccato da quello che sono le attività cognitive. Non ci si innamora perché lo si decide. Così come non si può fare innamorare una persona perché positivamente, per esempio, la si asseconda. Le persone non si innamorano di persone condiscendenti. Le persone si innamorano di persone che stimano, di persone con le quali vivono un dato tipo di benessere che non è basato sulla positività. Qualche volta un pochino c'entra anche la positività, ma il più delle volte è basata sull'affinità, è basata sulla condivisione, è basata per esempio sulla conflittualità. Pensiamo a tutte le dinamiche dei Croce Rossini e Croce Rossine, cioè i rapporti sentimentali si sviluppano e si strutturano secondo un criterio che, scusate la presunzione, è leggermente diverso da quello che è la psicologia positiva. Allora, siccome le persone, diciamo, si interessano a quello che riguarda la mente quando hanno un bisogno, hanno, voglia, hanno, diciamo, vogliono raggiungere delle risposte, ecco che essere positivi, diciamo, se va bene, migliora blandamente solo alcuni rapporti, per esempio nel mondo del lavoro. Ma nei rapporti personali, purtroppo le dinamiche del comportamento sono totalmente guidate dalle proprie intime e più profonde sequenze emozionali. Allora, perché sto definendo criticamente la positività e la negatività come meccanismo cognitivo fallace? Beh, prima di tutto perché, per l'appunto, valuta l'azione, valuta l'obiettivo, valuta un qualcosa con lo scopo di ottenere qualcos'altro. Di per sé non c'è niente di male, ovviamente. Quindi, se io conosco una persona e voglio creare un rapporto, cercherò di essere positivo con l'idea di ottenere qualcosa da quest'altra persona, con l'idea di ottenere positività da quest'altra persona. Allora, prima di tutto dobbiamo renderci conto che quindi l'intento è manipolatorio. Cioè, l'autenticità della persona viene continuamente nell'approccio positivista, nell'approccio, scusatemi, positivo-negativo alla vita, viene continuamente a dover mediare e quindi non mostrare se stessa con la propria autenticità, ma al contrario cercare sempre di mostrare una maschera positiva di sé. Allora, oltre è inutile dire che è un po' fasulla, perché le persone non possono essere sempre positive. Quando le cose non vanno bene hai voglia di essere positivo, le cose non vanno bene e o hai un pragmatismo che ti porta, quindi un qualcosa di concreto che ti porta a delle soluzioni, altrimenti essere positivi va bene solo finché chiacchieri con gli amici. Ma da un punto di vista operativo, se perdi il lavoro, se hai delle difficoltà, se non riesci a ottenere, diciamo, quello che ti serve sul lavoro o migliorare i tuoi rapporti sentimentali, farsi le menate sulla positività non dà grosse risposte. Quando va bene dà dei leggeri miglioramenti. Ma da lì all'efficacia ci sono veramente molti metri di distanza. La fallacità della positività e negatività si basa sul fatto che, oltre ad essere teorica e astratta, ma soprattutto moralizza, cioè pone appunto in chiave morale positivo e negativo il comportamento delle persone. In realtà oggi sappiamo, ormai da qualche decennio, che il comportamento delle persone è motivato secondo necessità, secondo meccanismi emozionali che guidano obiettivi di tipo emozionale, quindi non è una questione cognitiva. La persona che in quel momento, in un dato momento, ha le scatole girate e ha voglia di litigare con qualcuno, abbiamo poco da dirgli sì positivo, la voglia di litigare rimarrà. Quindi la spinta che sta guidando il soggetto, in questo caso di un livello di aggressività espressa, la frustrazione che sta scaricando con questo momento di rabbia, non è che se ne va, può reprimerla, può spostarne il focus, va a farsi una corsa, per esempio, si sfoga, ma questo non cambierà i suoi schemi emotivi che lo portano periodicamente ad avere l'incazzatura, per esempio. Allora, la repressione e la moralità vanno insieme, perché il mio funzionamento interiore non è basato su positivo o negativo, ma è basato su bisogni, su necessità, su sistemi linguistici, comunicativi, che io ho acquisito nel mio ambito familiare, nel mio entourage, negli anni della mia vita. Per cui, uno. Due, altro fattore importante è che moralizzando i comportamenti si attua un irrigidimento della discriminazione. Cioè, quindi, nel momento in cui io valuto una persona secondo quanto è positivo o negativo il suo comportamento, prima di tutto pongo le basi di una certa rigidità nella capacità di accettare la differenza con gli altri. Anche se moralmente poi mi dico no, sii positivo e quindi accetta l'altra persona, ma dentro di me comunque non posso mentirmi, dentro di me un atteggiamento fastidioso resta un atteggiamento fastidioso e non lo accetto, anche se cognitivamente mi dico accettalo. Nel senso che poi, sai, ogni persona sopporta per un po' un certo tipo di fastidio, dopodiché basta, che non c'è niente di male, va bene, ma siamo davanti a una lacuna del sistema. La condizione morale produce un altro tipo di effetto che è molto più grave, che è un tentativo di gestire la propria autovalutazione, la cosiddetta autostima. Quindi, cosa succede? Se io ho i famosi problemi di autostima, per cui appunto tendo a vedermi in difficoltà, incapace, che non riesco a fare questo, non riesco a ottenere quello, la valutazione di tipo morale sulle mie performance difficilmente mi aiuta, perché prima di tutto la valutazione d'autostima l'individuo la fa solo quando le cose vanno male. Cioè, come ho espresso in un altro video specifico qui sul canale YouTube, noi facciamo autovalutazione quando le cose non funzionano, perché cerchiamo una risposta, cioè non riesco a trovarmi la ragazza, quindi cerco di capire dove sbaglio. Ovviamente se la mia sensazione è quella di inefficienza perché non riesco a trovarmi la ragazza, ma ti pare che faccio valutazioni positive su di me? È difficile, molto improbabile. tenderò a cercare tutte le cose che non funzionano. Risultato di questo processo è che io acquisirò una profonda conoscenza dei miei difetti, ma non strumenti con cui modularli. E questo è il punto cardine della fallacità del sistema morale. Il sistema morale, essendo di tipo valutativo e non di tipo pragmatico, non mi dà risposte, mi dà l'evidenza dei difetti. Ma se io non so, che, ad esempio, costruire un circuito elettronico, per dire un paragone di complessità simile a quello dei rapporti umani, non è che trovando i difetti degli altri io imparo l'elettronica. Ecco, questa è un po' la metafora che vorrei evidenziare sul fatto che l'abilità non si sviluppa con la critica. L'abilità della persona non si sviluppa con le analisi moraliste. Allora, anche da questo punto di vista è più interessante osservare e imparare a riconoscere come funzionano i comportamenti piuttosto che individuali e collocarli come positivi o negativi. Anche perché, per l'appunto, se ho un comportamento positivo, più delle volte non me ne accorgo. Funziona e basta, e la mia mente non memorizza un dato fatto, non memorizza la catena delle sequenze delle azioni. Ergo, se il mio comportamento in un dato contesto funziona, io tenderò a non svilupparne una esperienza cognitiva, cioè una capacità di descrivere cosa è successo. Mentre se io ho un comportamento che non funziona, la mia mente elabora e continuerò a cercare di costruire cognitività intorno a quel problema. Peccato che quella cognitività intorno al problema non è un'area di esperienza di sviluppo, ma è al contrario un'area di amplificazione della paura. Allora, risultato di questo, quindi, risulta che il sistema morale, quindi di valutazione, autostima, valutazione positiva o negativa, comportamenti positivi e negativi, difficilmente, io direi mai, ma diciamo difficilmente, dà al soggetto degli strumenti efficienti. Ripeto, come dicevo all'inizio, al massimo può dare qualche lieve miglioramento, ma in brevi momenti e in, diciamo, per brevi periodi. Proprio perché l'esigenza della persona di compensare le proprie dinamiche emotive e come interpreta la realtà viaggiano su livelli molto diversi. Per questo tipo di tema, l'interpretazione della realtà, rimando al video sulle proiezioni, è molto interessante, che spiega per bene questa area tematica. Allora, uno dice, vediamo che alternative ci sono a quello che è la psicologia positiva. Beh, anzitutto diciamo che la differenza tra moralizzare la realtà e comprenderla è piuttosto grande. Comprenderla porta l'individuo alla consapevolezza di sé, porta alla consapevolezza di quali processi emotivi la persona vive, per cui poi questi processi emotivi vengono espressi a prescindere da quanto la persona decide e vuole. E in questo senso l'alternativa ad un approccio valutativo, moralistico della propria e altrui realtà è l'alternativa è la consapevolezza di sé. La consapevolezza di sé cosa significa? Significa per l'appunto comprendere prima di tutto cosa sono le dinamiche emotive, cioè prima di tutto capire di che area stiamo parlando. Letteratura, storia, geografia, ecco, cioè comprendiamo che è un'area abbastanza definita. Dinamiche emotive, che sono quella catena di schemi secondo cui quando io ho paura i miei occhi cercano il lupo e se passa un gatto penso che è un lupo. Le famose proiezioni. E comprendere le dinamiche emotive significa comprendere quella complessa concatenazione di stimoli, di comunicazione, di effetti che i nostri e altrui comportamenti producono nel divenire della relazione. Per fare un esempio molto grezzo della differenza, è che vi cito un esempio di una coppia in crisi che sta per separarsi, e lei mi dice in separata sede: lui non c'è, lui è un uomo assente, si fa la sua vita, non mi considera. Lui, in separata sede, mi dice: lei mi rompe le scatole, continua a farmi pressione, contraddittoria, un momento mi ama, un momento vuole che me ne vada di casa. Ok. Allora, moralmente, cosa si può dire? Si può dire che lei vorrebbe un uomo più presente e lui che vorrebbe una donna più leggera. La positività non è funzionata, hanno fatto un po' di anni di terapia, non è funzionata assolutamente. È funzionata quando lei ha compreso che c'era un motivo se lui non era presente. E quando lui ha compreso che c'era un motivo se lei gli chiedeva di essere più presente e se lui entrava in un atteggiamento di rifiuto nei confronti di lei. Adesso non entrerò nei dettagli perché se no c'è un'altra ora di, di considerazioni, però ecco, per dire la differenza tra la consapevolezza e la morale e la moralità della psicologia positiva è questa. Nella realtà noi abbiamo una catena di sequenze per cui almeno uno dei due, in questo esempio di vita sentimentale, non si accorge che entra in un loop emotivamente condizionato. Non si accorge che quando arriva a casa dà a sua moglie segnali di rifiuto, non la considera, quando lei gli parla le risponde monosillabi, cioè attua tutta una serie di comportamenti di cui non si accorge, che innescano la reattività di lei. Non importa se lei è la vittima, non importa se lei è la carnefice o viceversa, se lui è la vittima e lei è la carnefice, importa se ciascuno di due arriva a capire che cavolo combina. Ecco, la differenza tra consapevolezza e moralizzazione diciamo, della mente è sostanzialmente questa. Bene, per ora è tutto. Grazie, ciao.